La notte della liberazione fu preannunciata ai nostri padri perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo, infatti, era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. Difatti, come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero concordi questa legge divina di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: beato il popolo scelto dal Signore. Dal Signore. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Beato il popolo scelto dal Signore. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sia il suo amore, Signore, come da te noi speriamo. Beato il popolo scelto dal Signore.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa, come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare, e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco. E proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe anche come simbolo. È parola di Dio.
Hallelujah. Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, li aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Siate vigilanti con la cintura ai fianchi e la lucerna accesa, siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze per aprirgli subito appena arriva e bussa. Abbiamo letto ora dal Vangelo di Luca il tema della vigilanza. Mi viene da porre una domanda impertinente. Perché invece di chiedere all'uomo che sia vigilante come una sentinella, non si chiede a Dio perché non mantiene la sua promessa di salvezza? Il Nuovo Testamento finisce con queste due parole in aramaico, che io non conosco, ma sono diventate famose queste due parole. Maranatha, che vuol dire vieni, Signore Gesù. E loro se l'aspettavano che la fine del mondo fosse vicina, anche Gesù se l'aspettava che la fine del mondo fosse vicina, e quindi la salvezza, perché si aspettavano la manifestazione del Regno. Ma perché la salvezza non si manifesta? Dio tace. Sono 20 secoli che preghiamo, vieni, Maranatha, vieni, Signore Gesù. Il mistero del dolore continua a riempire la terra. Gli innocenti soffrono senza speranza. Pensate che succede a Gaza in questo momento? E allora la domanda impertinente è questa. Sì, va bene, tu chiedi a noi di essere vigilanti, ma te perché non mantieni la promessa che la salvezza sta arrivando? E la risposta classica che mi davano quando ero bambino io anche, che non mi convince mica tanto a me, è che la salvezza è rimandata all'aldilà, dopo la morte. Questo mondo invece è il luogo dell'esame, delle prove generali. Chi passa all'esame entra nella salvezza, entra nel regno della salvezza. Ma questo mondo è in mano al potere delle tenebre. Ma questa risposta non è biblica, l'abbiamo inventata noi. Lo ripeto, l'ultima parola del Nuovo Testamento è proprio «Vieni, Signore Gesù». E poi Gesù parla di una salvezza qui e ora, non domani, in un tempo imprecisato. Il regno di Dio è già qui presente in mezzo a voi. Ma dov'è questo regno di Dio? Dove si manifesta? Dove sono i suoi segni? Sì, mi direte, ci sono delle persone che lo fanno vedere, lo attuano, però non è vincente questa testimonianza. Lo so, mi direte anche che la risposta di Dio è il dono dello Spirito, è il vento della Pentecoste, ma anche i suoi profeti tacciono e quando vengono si crocifiggono, si ammazzano, si buttano da una parte. Mi direte, ma la resurrezione arrivò dopo 3 giorni, ma quanto durano questi 3 giorni? Diceva un tale. Con 20 secoli che questi 3 giorni ha, la resurrezione ancora non si vede. O qualcuno dice, la si vede in germe, che sta cominciando a sbocciare. Azzardo un tentativo di comprensione, ma lo scandalo sta nel ritardo del Signore o nella nostra risposta che non è all'altezza di quello che Dio vorrebbe, oppure sta nel ritardo del Signore e della sua salvezza, o nel fatto che Egli è venuto in un modo diverso da come ce l'aspettavamo. Noi siamo delusi dalla venuta di Gesù. Siamo delusi dal modo con cui è venuto. Non è l'onnipotente come le religioni presentano il Dio. C'è una sua onnipotenza, ma non è onnipotente nel senso che si intende, come dire, fai che vuole, può fare che vuole. La salvezza giunge, ci dice il Vangelo, e questo non l'abbiamo interiorizzato. La salvezza giunge impercettibilmente lungo i sentieri dell'amore crocifisso, volere o no, questa è la realtà. Basta leggere il giornale in questi giorni anche. Io credo che il problema principale sta nel fatto che noi, più o meno consapevolmente, cerchiamo un rapporto religioso con questo presunto Dio, non un rapporto di fede. Siamo sempre lì. La differenza fra il rapporto religioso e il rapporto di fede. Noi cerchiamo un Dio che ci faccia le grazie, che ci risolva i nostri problemi spiccioli. Un Dio tappabuchi, lo chiamava un teologo protestante. Come dire, io ho un mio progetto, non mi riesce realizzarlo fino in fondo, ma è questo che io voglio, sia fatta la mia volontà, non mi riesce a realizzarlo, e allora mi rivolgo a lui e dico, te che tu sei onnipotente, aiutami quando non ci arrivo io. Ma noi preghiamo dicendo sia fatta la tua volontà. Il rapporto di fede è un'altra cosa. Il rapporto religioso è quello classico, ma noi siamo continuamente attratti come da una strana forza gravitazionale, siamo attratti verso la religione, non verso la fede. Cioè, qual è la visione religiosa? Che lassù c'è un Dio che può fare il che vuole, onnipotente. Noi siamo qui, poveri tapini, in questa valle di lacrime, a arrabattarsi per raggiungere degli obiettivi che ci siamo proposti, e quando non ci si fa, ci si rivolge a Lui. Noi si proietta nel nostro rapporto con Dio lo stesso rapporto clientelare che c'è nella società. Bisogno di una casa, se c'è un amico parlamentare, un amico sindaco, ti rivolge a lui, te vota per lui e lui ti dà la casa. Questo è il rapporto religioso, ma è fallito. È la religione che ha ammazzato Gesù. Non mi ha ammazzato gli atei Gesù. È la religione che l'ha ammazzato. Questo rapporto non porta salvezza, crea semmai dei servi, degli schiavi. In questa visione la gente chiede i conforti religiosi, non la fede. E tra i conforti c'è anche il culto dei santi, le uova di Pasqua, la benedizione delle case, nulla di male, figuriamoci, ma non c'entra nulla col Vangelo, è un'altra cosa. Abbiamo quintali di religione, ma poca fede. Io per grazia di Dio sono ateo, diceva quel tipo. Aveva capito un po' la distinzione fra religione e fede. Così i santi in questa visione sono talismani, non testimoni di fede. Come dicevo prima, come uno che ha un amico onorevole, un ministro, o sindaco, o assessore. A Napoli San Gennaro è rivendicato come un fatto di identificazione cittadina, come la pizza, gli spaghetti o le canzoni. Ma non c'entrano nulla con Gesù Cristo. Che relazione c'è tra il sangue di San Gennaro che si scioglie e il regno di Dio che viene? Io non ce la vedo, con tutto il rispetto, perché ci credo, ho preso tante discussioni con i miei amici napoletani, ma io non ci vedo nessuna relazione. In San Gennaro si riconoscono i camorristi e le loro vittime, tutti d'accordo. Religione e fede sono due parole che hanno bisogno di discernimento, hanno bisogno di essere capite e ci aiuterebbero a capire in che rapporto siamo con il Messia di Nazareth e col suo padre e nostro padre. La religione è la pretesa dell'uomo di usare Dio per avere i suoi favori. La fede è una risposta personale a Dio che ha preso l'iniziativa di salvezza, è un abbandono a quel progetto e alla sua volontà. E la sua volontà è che di quello che è uscito dalla sua mano creatrice nulla si perda. In un orizzonte, anche la vigilanza, all'inizio abbiamo detto che Gesù dice siate vigilanti, ma anche la vigilanza acquista un senso diverso, intesa nell'ottica della religione o della fede. In un orizzonte religioso la vigilanza, ecco, lo dicevo quando ero bambino io, me lo dicevano, ma anche probabilmente a quelli giovanissimi, forse no, ma quelli che non sono più giovanissimi se lo ricorderanno questa impostazione. In un orizzonte religioso la vigilanza voleva dire confessarsi subito se hai fatto un peccato, perché la morte può giungere improvvisa e inaspettata. In un orizzonte di fede la vigilanza è un'altra cosa, è attenzione agli eventi della vita, ai germogli di speranza per svilupparli, ai segnali di morte per metterli in scacco. Essere vigilanti in un'ottica di fede vuol dire credere che ogni momento della tua vita è un momento ultimo. Non puoi pensare di far male una cosa perché tanto puoi rimediare. Bene che tu possa rimediare, ma l'impostazione è sbagliata. Tu passa accanto a uno che ha fame, dici mi dai un pezzo di pane. No, ora ho da fare, tanto un povero che mi chiede un pezzo di pane per fare una buona azione lo ritrovo domani. Ma lui la fame ora. Quindi questa mentalità è una visione religiosa in cui io strappo dal rapporto religioso quello che più mi serve. Pensate voi, credere che ogni momento, io sono qui a fare questa omelia, non c'ho voglia ora, la farò meglio domenica. Ogni momento è un momento ultimo. Qui ci può essere qualcuno, io compreso, che ha bisogno di un calore di speranza ora, no domenica prossima. Ogni momento è un momento ultimo, ogni momento ha in sé qualcosa di definitivo. Sia che tu prenda un caffè, che tu giochi al calcio, che tu faccia l'amore con la persona che ami, sia che tu preghi, sia che tu studi. Pensate nella visione di fede che mondo, che orizzonti si aprono rispetto a quel rapporto clientelare in cui io ho il mio Dio che mi tengo caro e quando non c'è la fome rivolgo a Lui e le dico: oh, dammi una mano. Emily Dickinson, una poetessa che io non conosco bene ma che mi è sempre piaciuta tanto, un'americana, ha detto: poiché non so quando verrà l'alba, io tengo tutte le porte aperte. Quindi ogni istante è carico come un'arma. Quindi dire: vabbè, ora non c'ho voglia, farò domani, no? Non fa parte dell'esperienza di fede. Concludendo, quindi, il rapporto religioso è un rapporto clientelare, da servi. Il rapporto di fede è un rapporto da figli, da amici. Non vi chiamo più servi. Il rapporto di fede sopporta soltanto lotte appassionate o amore tenero, sempre comunque abbandono fiducioso. Vendete quel che avete e datelo ai poveri. Questo non è un comandamento, non ha senso. Qui siamo nella follia della fede, nella follia dell'amore, non in una vita tutta sistemata con le caselline tutto a posto. Nell'Antico Testamento, per esempio, Abramo è un testimone di fede. È il modello di una vita di fede, non di una vita religiosa. Esci dalla tua terra e va, anzi dicono che la traduzione esatta sarebbe, non sarebbe, lo è, lo dicono tutti ormai, non è tradotto, le Bibbie non sono tradotte così, ma tutti dicono la vera traduzione è che Dio disse ad Abramo: esci dalla tua terra e va, vai via, a tuo vantaggio, non per fare un sacrificio, a tuo vantaggio. E poi, vi ricordate sempre a lui, da te uscirà una grande moltitudine, un popolo grande, e Sara, la sua moglie, è sterile. Quindi siamo nella... I conti non tornano. Se uno si avvicina all'esperienza religiosa per far tornare i conti non tornano. I lazzeroni prosperano e la gente, la povera gente, invece sta male. Quindi non... Siamo in un'altra ottica. Poi, vi ricordate, per rimanere su Abramo, Abramo nasce un figlio, Sara è nella menopausa ormai, nasce un figlio e Abramo sente dentro di sé questa voce e gli dice: sacrificamelo. Come sacrificamelo? È una vita, l'aspetto. Tu mi hai detto, da me esce, sacrificamelo. Ma Abramo credeva di sacrificarlo uccidendolo e Dio invece gli chiede un amore non possessivo, non è tuo il tuo figliolo Isacco. Tu devi dare radici al tuo figliolo ma anche ali perché voli, vada dove la vita lo chiama. Abramo è il modello della fede. Ecco, volevo che rifletteste su questo. Ancora una volta ne parliamo spesso noi perché io lo sento questo problema. Riflettere sulla differenza di prospettiva che c'è in un rapporto religioso o in un rapporto di fede. Provate a pensarci. Oggi si parlava all'inizio di tenere un atteggiamento vivo davanti alla fede. Se realizzi questo aspetto in un rapporto religioso, non torna più nulla. Se lo vivi in un rapporto di fede, è un'altra cosa. Il rapporto di fede sia fatta la tua volontà, che è volontà di salvezza per tutti. E noi invece spesso si prega dicendo sia fatta la mia volontà. Lo so, non è facile a volte accettare quello che la vita ci prospetta. Ma l'importante è cavalcare volta a volta quello che la vita ci pone davanti, senza chiedere assolutamente di modificarlo. A volte è possibile, a volte no. Riflettiamoci tutti insieme su questo. Avremo modo di riparlarne anche della differenza che c'è nel rapporto religioso o nel rapporto di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili.